Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Madre della Sapienza,
prega per noi.
Il brano che commenteremo stamattina è il brano della guarigione del cieco a Gerico. E vi accorgerete, come spesso succede quando ci si ferma in un certo modo nei racconti del Vangelo, che le cose sono molto più significative e potenti di quello che sembra. Allora, questo brano è proclamato nella domenica trentesima del ciclo ordinario, chiaramente, ciclo B, ed è abbinata al capitolo 31 di Geremia, che è un capitolo che ricorre spessissimo nella celebrazione liturgica, perché è quello che contiene la famosa profezia: scriverò la mia alleanza sui cuori, non sulla pietra, che diventa come l'indicazione di fondo di tutta la liturgia pasquale. Allora, prima faccio osservare delle cose che non sono strane, però sono singolari. Poi ci tuffiamo dentro il brano e ascoltiamo tutte le varie risonanze che ha. Allora, il brano è posto alla conclusione del viaggio di Gesù a Gerusalemme. Dopo questo brano, Gesù entra in Gerusalemme. Gesù ha già annunciato per tre volte che subirà la passione. Il racconto del cieco di Gerico viene subito dopo il terzo annuncio della passione. Quindi questo come collocazione del brano. Se poi andiamo a leggere il brano, noterete subito che le azioni descritte, quindi i verbi, sono tutti verbi intensivi. Vi faccio un esempio. Allora, il cieco grida, non parla. Quando lo rimproverano, grida più forte. Quando lo chiamano, non è che si toglie il mantello, getta via il mantello. Quando si deve alzare in piedi, non si dice che si alza, ma che balza, fa come un salto. E poi, l'altra cosa assolutamente singolare, sono i nomi con cui lui si rivolge a Gesù. Quando grida, lo chiama figlio di Davide. Quando gli è davanti, lo chiama Rabbuni. In quale altro posto del Vangelo si trova questa espressione? Nella Maddalena, nel giardino, quando Gesù è risorto, che lei non riconosce, appena si sente chiamare con il suo nome, si volge e gli dice: Rabbuni. Allora, il fatto di accostare questi due modi di chiamare Gesù allude a tutto un mondo. Allora, per capire, lo capite più facilmente con la Maddalena. Se lei chiama Rabbuni, solo lei lo chiama così, che vuol proprio dire poi maestro mio, no? È sottolineato molto quel mio, nel senso che denota tutto un rapporto e quindi tutta una vita che è stata in qualche modo lavorata dalla presenza del Signore fino a farla scoppiare, nel senso bello del termine, e a farla, come dire, arrivare tutta davanti al Signore che salva. La Maddalena, quando dice Rabbuni, è come se raccoglie tutta la sua vita, tutto il suo desiderio, e quello che ha davanti, colui che ha davanti, è davvero il tesoro del suo cuore. Per il cieco, noi non capiamo questo riferimento, ma se osservate con precisione tutti i dettagli del testo, allora si comprende. Allora, quando lui grida, figlio di Davide, abbi pietà di me, quel termine, figlio di Davide, ha un sapore messianico. Se voi continuate nella lettura del brano, quando Gesù entra in Gerusalemme, la folla esultante e, come dire, quelli che seguono Gesù e lo proclamano figlio di Davide. Allora, il cieco non ha mai visto Gesù, evidentemente, però ha come atteso quel momento da una vita. Quando viene a sapere che di lì passa quello di cui lui aveva già sentito parlare, quello che nel suo cuore aveva desiderato poter incontrare per poter riavere la vista, scoppia. Tutto è molto vivace, come dicevo prima, no? Grida più forte, nessuno riesce a, come dire, a contenere. Butta via il mantello per dire che vuoi correre, non so come fate che sei cieco, però l'idea è questa, no? Che balza in piedi e lo conducono davanti a Gesù. Ora, questo titolo, no? Figlio di Davide, allude a tutta l'attesa che questo uomo ha coltivato nella sua vita. Il titolo, come dicevo, ha un sapore eminentemente messianico, e proprio perché ha questo sapore messianico lui può confidare che quel profeta, che è il Messia, avrà il potere di ridargli la vista. La cosa molto bella di questo brano è che quando il Signore gli ridà la vista, lui vede con gli occhi fisici quello che ha sempre visto col suo cuore, quello che, a cui ha anelato, tanto che solo di lui si dice che si mise a seguirlo. Il testo continua quando Gesù entra in Gerusalemme. Voi sapete che nella descrizione dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, la folla è esultante, ma nessuno intuisce qual è il mistero che sta avvenendo. Il cieco, a cui è stata ridata la vista, sembra che sia l'unico che possa percepire in qualche modo che cosa sta avvenendo. Perché lui, a partire da quel miracolo, ha visto in quel profeta il Messia, che se entra in Gerusalemme, entra per il regno di Dio. Ma siccome questo è il segreto di Dio, che non è ancora rivelato, nessuno lo può vedere. Il cieco è come se fosse, come dire, avesse il presentimento che qualcosa di grande si sta rivelando. Tenete conto che la preghiera del cieco di Gerico è diventata la formula di base della preghiera del cuore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me. Ma l'immagine che nella tradizione è stata abbinata a questa formula di preghiera è proprio l'immagine del cieco di Gerico. Di qui ci sono tante deduzioni per il valore della nostra preghiera. Tutta la forza della nostra preghiera sta nel far sì che quello che il nostro cuore ha desiderato e desidera veramente si apra per poter riconoscere quel figlio di Davide, il vero, il Messia, il Salvatore, che con la sua testimonianza porta noi a godere di questo grande amore del Padre per i suoi figli. E tutta l'intensità della preghiera sta dentro questa, come dire, è come se il cuore è continuamente lavorato, ma noi siamo, queste cose le percepiamo confusamente, come il cieco aveva sentito parlare di Gesù, non aveva mai visto, quando appena sente che sta passando di lì, prorompe e ottiene la vista. È tutto il percorso della preghiera. Ma voglio illustrarvi ancora un particolare di questo brano che è veramente intenso, proprio tenendo conto di questo titolo, Figlio di Davide. Non ho controllato, diciamo, in maniera specifica, ma mi sembra che come invocazione dei personaggi a Gesù, questo sia l'unico brano, quindi l'unico personaggio, diciamo così, che si rivolge a Gesù con questo termine insieme alla donna cananea, alla sirofenicia. E mi fermo un pochino su questo parallelo. Allora, Gesù stava costeggiando le regioni pagane. Gesù non ha mai predicato ai pagani, è sempre stato nella terra di Israele, però costeggia le terre di Tiro e Sidone. Di lì viene una donna, i testi dicono o cananea o sirofenice, in pratica vuol dire pagana, quindi non appartenente al popolo eletto, che ha sentito parlare di questo profeta. Lei ha una figlioletta che è molto malata. Noi potremmo dire l'ha già provate tutte. Niente ha funzionato. È così forte e il legame e il bisogno che decide di andare da questo maestro. Ma lei non può, perché è pagano. Allora, quando grida, no? Anche lei grida, e gli apostoli, invece di tacitarla, dicono: concedile, così, chiuso, finito, finiamo tutta la scena, e via, no? Lei grida, e grida sempre figlio di Davide. Non so se voi avete mai, come dire, come ascoltato la risonanza di questo grido in bocca a una pagana. Allora, in bocca a una pagana sarebbe come dire: io grido a te, ma so benissimo che io non ho alcun titolo per andare verso di te, perché io sono pagano. Eppure, da quello che ho sentito, so che mi posso fidare, perché tu puoi, solo tu puoi. Quando lei arriva, quindi a un certo punto riesce, no, nel suo intento, a presentarsi, Gesù le risponde male. Che vuoi tu? Ma che vuoi? Tu non c'entri niente. Non solo, ma usa un paragone che sembra offensivo. Quando dice lascia che si sfamino i figli, no? e uso quel paragone, invece di dire cani dice cagnolini, è l'unico vezzeggiativo, però per un ebreo un pagano è un cane, e Gesù la chiama un cagnolino, è un termine un po' più simpatico, ma la sostanza è quella. La sostanza è quella. Ma la cosa strana è questa: io ho fatto la prova con molte giovani donne che possono essere in età di avere bambini piccoli ammalati, e quindi che quando c'è proprio un bisogno non si guarda niente, no? E ho provato a domandare a tante, ma se a te capitasse di andare da un medico famoso, no? Che si dice che può guarire quella malattia, no? E quando tu entri ti sbatte la porta in faccia, ti dà della cretina e ti manda via, tu cosa fai? Se ne va via arrabbiata. Leggete quante preghiere noi facciamo così. E noi non siamo neanche al livello della donna pagana, cananea. Lei invece cosa fa? E questo è il mistero della preghiera, eh? Lei cosa fa? Continua a sottolineare che lei non ha neri, che lei non ha alcun titolo. Tu sei ebreo, io sono pagano. E poi quando si riceve il paragone, che per lei è dispregiativo, ha la fantasia di tradurlo a suo favore. Quindi, a me interessa solo qualche briciola, è sufficiente. E che vuol dire? Non ho bisogno di grandi miracoli, basta che tu dica, tac, è solo una briciolina rispetto a quello che puoi fare tu. Ma io ho bisogno di quella briciolina, punto basta. Lei traduce il paragone, che di per sé è offensivo, lo traduce a suo favore. E Gesù non può che riconoscerlo, che tanta fede non l'ha mai trovata. E viene elogiata la fede di una donna pagana che non vuole entrare, diciamo così, non è che vuole convertirsi, vuole ottenere un miracolo. E nella sua fede, rivolgendosi a quel maestro, lo ottiene. Ecco, qui è una cosa che ho descritto anche in questo, non so se conoscete, la vita spirituale, i suoi segreti. Adesso faccio un po' di propaganda per me. Commento questo passo della donna cananea a sottolineare un atteggiamento che noi difficilmente custodiamo, vale a dire la fiducia che noi poniamo nel Signore a cui ci rivolgiamo è direttamente proporzionale alla indegnità che ci riguarda. Invece noi siamo sempre, come costretti da certi cliché mentali, affettivi e forse anche di tradizione, di formazione, che noi per andare a chiedere e ottenere dobbiamo essere nella condizione bella per ottenere. Quindi se noi facciamo il bene possiamo pregare, se io sono bravo posso ottenere, se io non faccio peccati posso ricevere la grazia. Ma il Vangelo non parla così. L'esempio della donna cananea è lì a dimostrare che hai tanto più fiducia nel Signore quanto più tu ti ritieni indegno di partecipare al frutto di quella fiducia. Nella vita spirituale indegnità e fiducia vanno insieme. Proprio perché queste due cose noi non le teniamo insieme, la vita fraterna spesso è complicata. La vita fraterna spesso, che dovrebbe essere il segnale della vita del paradiso, diventa come un luogo di fatica. Ma nella vita nessuno può essere contento da solo. Quindi se la vita fraterna non è giocata dentro questo mistero di indegnità e fiducia, noi o avanziamo pretese o ci ritiriamo come le prime donne, no? ah sì? Mi avete invitato? Non mi avete dato il primo posto? E io me ne vado. Alzi i tacchi e gira. E se ne va. Invece, più resta sentita l'indegnità nostra, più abbiamo fiducia che il Signore salva, cioè che il Signore concede, dona. Applicata alla vita fraterna è meno esigete diritto da parte degli altri per voi, più godrete la grazia degli altri. Anche qui indegnità e fiducia vanno insieme. Allora, faccio adesso il percorso a ritroso. Questo è della donna cananea, che è lodata per aver trasformato un'offesa in una, come si potrebbe dire, in un punto d'appoggio, no? In una specie di, in una forza di richiesta. Torniamo al cieco. Il cieco chiama Gesù figlio di Davide, e come presentendo il mistero di questo profeta, ancora senza averlo visto. E quando lo vede, non può che seguirlo e seguirlo a Gerusalemme, dove il Signore verrà preso, processato, subito alla morte, per manifestare il suo segreto di amore del Padre per tutti. E il cieco, quando ria la vista, la ria per poter seguire Gesù in questa rivelazione. La forza di questo brano sta tutta in questo figlio di Davide a sapore messianico, Rabbunì, come se tutto quello che si muove nel nostro cuore di desideri, di aneliti, trovano compimento, è come se tutto, no? Viene convogliato su un punto solo, ed è la persona di Gesù, dal quale poi si, come dire, si ritorna alla propria vita, ma ormai capaci di vedere, cioè capaci di accogliere, di gustare, di vivere il segreto di Dio. Questa è la forza di questo brano. Ora, la liturgia, a sottolineare la potenza di rivelazione di questo brano, abbina come prima lettura questo capitolo 31 di Geremia. Allora, come sempre, la liturgia fa un piccolo, che non è un piccolo centone, ma prende solo 3 o 4 versetti di questo capitolo 31. Ma provate oggi a prenderlo in mano, è il capitolo 31 di Geremia. Leggetelo tutto e voi troverete delle espressioni assolutamente potenti dell'amore di Dio per il suo popolo, che confluiscono nella promessa di una nuova alleanza, quella che noi, con la formula della consacrazione nella liturgia eucaristica, riprendiamo tutti i giorni. Allora, vedo anche la madre l'ha detto tante volte, tutto mi ha sottolineato questo capitolo 31, è la Bibbia madre d'ora, tutto ben sottolineato, dice meno male, meno male. Ogni 10 anni bisognerebbe buttare via la Bibbia, perché a furia di sottolinearlo non si legge più, bisogna comprare un'altra. Ogni 10 anni.
No, di meno.
Ah, di meno? Allora sei più fortunata ancora. Più fortunata ancora. Così dice il Signore, ha trovato grazia nel deserto. Ti ho amato di amore eterno. Il Signore ha salvato il suo popolo. Io sono un padre per Israele. Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Che tra l'altro sono tutte espressioni che poi nei canti, nei salmi, sono sempre riprese. Molto ripreso da questo capitolo 31 di Geremia. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore, saranno come un giardino irrigato. E Geremia sta parlando al popolo che sta uscendo nella profezia, non che è già nato, nella profezia che uscirà da Babilonia. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Non è un figlio carissimo per me, Efraim, il mio bambino prediletto? Tutte espressioni di questo tipo, no? Ma tutto tende ai capitoli, ai versetti 31 e seguenti. Ascoltate, lo dico piano, ascoltate tutte singole le parole. Allora, verranno giorni nei quali con la casa di Israele concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa, c'è la descrizione, questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. È la definizione dell'alleanza. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro, dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Allora, questa alleanza nuova che è scritta nel cuore e non sulla pietra, è vincolata all'esperienza della conoscenza del Signore, che avviene solo in rapporto al perdono dei peccati. Allora, quando il perdono è efficace? Allora, da parte di Dio, noi non possiamo mettere in discussione che Lui perdona fino a un certo punto. Se perdona, perdona. Però la domanda è: perché noi non godiamo dell'effetto di questo perdono? Ognuno può pensare ai propri peccati. Noi li rifacciamo continuamente. Allora, quando siamo perdonati, lo siamo per davvero o no? Se alla fine i peccati poi sono sempre gli stessi. Allora, la condizione per poter ricevere questo perdono del Signore è data dalla assoluta coscienza di essere peccatori. Noi invece abbiamo così fretta di essere innocenti che saltiamo questo passaggio. Sì, sì, diciamo di essere peccatori, ma non ne abbiamo coscienza. La cosa viene fuori quando uno ci pesta i piedi. Quando uno ci pesta i piedi, noi vediamo che non è vero che noi ci riteniamo peccatori. Perché chi si ritiene peccatore non ha alcun titolo di merito presso nessuno. E se io non ho alcun titolo, quindi non ho alcun diritto presso nessuno, perché lo faccio sempre valere? Evidentemente, perché non ci credo. La cosa strana è, di tanto si gode il perdono del Signore, di quanto si ha coscienza di essere indegni, ma vale anche l'opposto. Di tanto si ha la coscienza di essere indegni se io gusto il perdono del Signore. Questo è la, no, come dire, non so, è la pietra di fondamento su cui si costruisce tutto l'edificio spirituale. Ora, questo, se lo mettete nel cuore, nella mente, in bocca al cieco, a Bartimeo, figlio di Timeo, che si rivolge a Gesù con figlio di Davide, abbi pietà di me, e l'abbinate al suo desiderio di vedere, perché lui effettivamente era cieco, quando fa vedere questo, lui è guarito, ma l'essere guarito non è semplicemente che ci vede, ci vede per seguire il Signore fino nella sua passione e godere della rivelazione del suo segreto. Allora, torno. Se nella vita fraterna io faccio valere i miei diritti, in realtà non ho ancora gli occhi aperti per seguire il Signore fin dalla sua passione. Quindi non ho ancora la possibilità di godere la rivelazione del segreto del Signore. Perché temo, se io non ho alcun titolo, quindi vuol dire, se io non valgo nulla presso i miei fratelli, temo di venire, essere, come dire, messo da parte e non essere considerato. In realtà, quello che temiamo è che noi non crediamo di avere accesso presso Dio solo in ragione del suo, diciamo, più che desiderio, della sua volontà di perdono nei nostri confronti. Cioè, gli occhi del nostro cuore non sono volti a Dio che è capace di perdonarci, è volto a noi che siamo belli, nel senso di il Signore ci deve dare. Se non perdiamo questo, non gusteremo mai nulla di profondo, mai nulla di profondamente vero. E non è così semplice però, eh? Spesso viene a piangere per poter arrivare qua. Ma tutta la rivelazione del Vangelo tende a portarci lì. Allora, e questa sarebbe poi la deduzione più diretta, questa invocazione del cieco è diventata la invocazione ideale per la preghiera, e non solo la preghiera in generale, ma per quella che si chiama la preghiera del cuore. Allora, più il cuore si concentra in un'unica cosa quando è davanti al Signore, e più può vedere la potenza sua, nella sua capacità di darci salvezza, perdonando i nostri peccati. Allora, il chiedere abbi pietà di me corrisponde alla totalità di fede e del cieco e della canonia che il Signore è capace di darci il suo perdono. Ma questo è sentito in ragione dell'urgenza che noi abbiamo di essere perdonati. Se questa urgenza non è sentita, anche il perdono non è sentito. Se il cuore è sotto questa urgenza di essere perdonato perché è peccatore, non ha tempo per disperdersi nell'esigere diritto, rispetto e importanza da nessuno. Non ha tempo. Fintanto che non si muove questo meccanismo, che poi è un movimento interiore, noi non siamo ancora mai davanti al Dio vivente. Noi, perlomeno, non siamo mai sinceri davanti al Dio vivente. E questo. E qui è in gioco proprio la fede. Il cieco riceve il miracolo con le parole: va, la tua fede ti ha salvato. La cara mia riceve il miracolo in ragione della sua fede. A volte Gesù dice: ti sia fatto secondo la tua fede. La fede è direttamente proporzionale alla coscienza di essere peccatori, e questa coscienza voi l'avete perché già guardate colui che è capace di concedervi il suo perdono. È una cosa strana, che io lo vedo come, diciamo, come confessore, no? Confessando tanta gente, tante persone, no? È molto raro che i nostri peccati più veri siano manifestati con dolcezza. Quando noi, diciamo, ci pesano certi nostri peccati, noi sotto sotto siamo arrabbiati con noi stessi. Cioè, come dire, è come se noi stupidamente immaginiamo di essere pentiti perché siamo arrabbiati con noi stessi che abbiamo fatto una certa cosa. In genere sono, già vi avevo detto, pensate all'ira, quando proprio andate fuori dai gamberi, e ai desideri legati al sesso. Sono le due cose che sono molto rivelative per vedere dove si pone il nostro cuore. Allora, tutte le volte che voi siete arrabbiate con voi stesse, non sognatevi di essere pentite. Succede così. Quando io mi arrabbio, e poi mi arrabbio di essermi arrabbiato, perché poi è quello che avviene, noi crediamo di essere pentiti perché siamo dispiaciuti, no? In realtà cosa avviene? Avviene come, come dire, come un pendolo. Allora, quando noi ci siamo arrabbiati, la nostra coscienza non sopporta questo, no? Perché quando si va fuori dai gangli, a volte si va proprio fuori, no? Allora cosa fa la nostra coscienza? Lascia cadere il pendolo dall'altra parte, quindi io sono arrabbiato per me stesso, in modo da fare parità. Ma fare parità vuol dire di essere pronti la prossima volta a arrabbiarsi di nuovo. Invece il pentimento non è legato a io mi arrabbio di essermi arrabbiato. Mi sono arrabbiato, Signore, come sono disgraziato, però tu puoi accogliermi lo stesso. Quando si esprime come una dolcezza, loro vuol dire che l'accento non è su io che ho sbagliato, ma su tu che puoi accogliermi. Questo sana il cuore, non si fa pendolo. E quindi per la prossima volta io avrò un elemento in più per non arrabbiarmi. Quando questo processo diventa molto, come dire, veloce, molto anche vivace, voi intuite cosa vuol dire pentirsi. Se no, noi invece di pentirsi, noi ci arrabbiamo contro noi stessi e neanche immaginiamo che arrabbiarsi contro noi stessi o essere aspri contro noi stessi significa mancare di onore alla creatura di Dio, che siamo noi. Se manchiamo di onore a noi stessi, vuol dire che non teniamo conto dell'onore di Dio che vuole la sua creatura dignitosa. Il peccato invece è già contemplato. Noi siamo creature fragili, quindi tante volte noi manchiamo. Ma se l'occhio del proprio cuore non è puntato su di noi, ma è puntato su di lui, allora e noi veniamo come a poco inglobati nel suo amore perdonante, tanto da sanare il nostro cuore e far sì che possa a sua volta perdonare a tutti. Ma è solo perché non ha più tempo, non perde più tempo a considerare i propri meriti o la propria importanza presso nessuno. Quella, la nuova alleanza, allude a questo. Ma noi siamo molto distanti da questo. Eppure, tutta la rivelazione del Vangelo tende lì. Pensate a quando Gesù nel colloquio con la Samaritana si parla dell'acqua. A un certo punto si dice, no, l'acqua zampilla da dentro. Quell'acqua che zampilla da dentro è legato al fatto che se il perdono del Signore vi raggiunge, e vi raggiunge non a pendolo, se vi raggiunge, diventa per voi il tesoro del cuore. E quel tesoro è goduto sempre, perché non è più disturbato da nessun senso di importanza, valore, preferenza per nessuno. Quando stamattina dicevo alla liturgia, se volete godere dei segreti di Dio, non alimentate mai l'importanza vostra. Se no, dovete sempre vivere con i mitra puntati per difendervi. Tutta fatica sprecata. Però non è nemmeno così semplice. Allora, di per sé la via spirituale non è complicata, però nella sua semplicità è radicale, ed è radicale nella fiducia che esige. E voi, siete donne, sapete che la fiducia, per quanto sia la cosa più desiderabile per il cuore, è l'ultima che si dà a una persona in senso totale. Perché noi dobbiamo sempre avere il controllo delle situazioni. Voi donne dovete avere il controllo del vostro corpo, perché se no si allarga troppo, non va bene, sul cibo. Noi uomini non abbiamo tanto questo, abbiamo altre cretinate. E ognuno c'ha le sue. Per esempio, una donna di casa, lei se entra in casa con l'occhio tiene conto di tutto l'insieme. Se entra un uomo, semplicemente mi tolgo il vestito, faccio questa cosa. La donna invece sente, è come se ha sempre un occhio per tutto, perché lei deve sempre avere sotto controllo. Quando si ha fiducia non si ha più questo controllo. All'inizio la cosa vi fa paura, ma dopo diventa un motivo di assoluto riposo e gioia. Non c'è nulla che vi sposti da questo. Per cui, anche se il vostro marito vi viene contro, voi non vi arrabbiate neanche. Se il vostro fratello o la vostra sorella viene contro, neanche vi arrabbiate. Fate come la casa mia. È un'offesa, la girate a vostro beneficio. Sì. E se si vive così, il Vangelo parla. La vita parla di Vangelo e il Vangelo parla della vostra vita. E il cuore sta contento. Beh, basta, mi fermo qua, va. Allora, mi diceva la monitora ieri che se uno vuole confessarsi, vuole anche parlare, non so, facciamo così che dopo l'incontro mi lasciate un quarto d'ora che prendo un po' d'aria. E poi mi ha detto che c'è di in fondo alla chiesa, che ci sarà una stanzina, non so. Io mi fermo lì, voi non preoccupatevi, se anche non venite non perdo tempo, sto lì tranquillo. E se invece qualcuno vuole venire, può venire, d'accordo? Grazie.